E questa è la musica che accompagna tutte le mattine l'inizio di Casa Svizzera. Casa Svizzera vuol dire essere presenti sul territorio, vuol dire raccontare ogni volta di curiosità, di tradizioni, di usi, costumi, ma soprattutto di raccontare la nostra Svizzera grazie a un sacco di contributi che arrivano dall'esterno e che si coinvolgono proprio qui all'interno della nostra casa, del nostro chalet e del nostro Stammtisch, dove tutti i giorni trovate lei, Alice Pedrazzini.
La voce è quella di Fabrizio Casati.
Buongiorno.
Che ci ha già fatto iniziare questa giornata con energia, con una voglia di viaggiare. Oggi saranno diversi temi che
sì,
toccheremo.
Beh, dopo sei caffè ci sta l'energia.
Hai barato, è così
sì,
che hai fatto.
Assolutamente.
Allora, noi ci chiediamo dove ci siamo svegliati oggi e io mi sento di dire che ci siamo svegliati all'interno di storie, tantissime storie.
Bello.
Che a volte si basano sulla realtà.
Sì.
Che supera la fantasia, possiamo dirlo spesso e volentieri. Ci svegliamo tra le pagine dei libri, tra i libri. Immaginatevi degli scaffali pieni di appunto libri, di carta. Attorno a noi ci sono tanti lettori, tante lettrici. Ci sono persone che stanno sfogliando, altri che stanno presentando le loro creazioni con le quali hanno passato tantissimo tempo e sono felici di condividerle. Ci sono anche persone che hanno vinto dei premi molto importanti nella letteratura.
E come? Ma soprattutto c'è un festival che diventa sempre più importante, un festival di casa nostra, si chiama Muralto, si chiama Festival Libro, ma soprattutto quest'anno ha un tema davvero che ci piace tanto raccontarvi. Il tema è quello delle donne. Ci stiamo avvicinando anche all'8 marzo, la festa delle donne, ma non è solo per questo. Tra l'altro abbiamo parlato anche con il suo direttore artistico Renato Martinoni, che ringrazio molto, tra poco capirete anche perché, professore emerito di letteratura italiana all'Università di San Gallo, e soprattutto appunto ci ha parlato di questo filo conduttore che ha come tema le donne. Parte tutto questa sera, ma poi da domani, dal 6 marzo, proprio qui a Muralto ci sarà un momento davvero importante da tanti punti di vista. Hai detto di premiati, e beh, premio Strega, premio Campiello, tutti qua.
Tra i più prestigiosi premi letterari italiani c'è appunto, hai nominato il premio Campiello, che fa rima con chi l'ha vinto. L'ha vinto recentissimamente, qualche mese fa, e noi siamo veramente molto contenti di avere e di accogliere a Casa Svizzera Wanda Marasco. Buongiorno,
buongiorno.
Benvenuta.
Buongiorno, buongiorno a tutti voi, felice di essere qui.
Noi stiamo accogliendo insieme a lei anche un libro, la sua creazione. Abbiamo detto giusto prima, quando provando a raccontare come nascono i libri, un po' nella nostra testa ci si basa sulla realtà che a volte supera davvero la fantasia. Anche nel suo caso, quando guardo di spalle a questo mondo, c'è della realtà che l'ha ispirata?
Ma non c'è alcun dubbio, non c'è alcun dubbio. Ricordo un aneddoto che riguardava Elsa Morante, la quale a un certo punto, per una sua descrizione, volle essere portata dagli amici in un'ansa del Tevere, che d'altra parte conosceva benissimo. E gli amici le chiesero: Elsa, ma tu questo luogo l'hai visto tante volte, perché ora chiedi di vederlo? Con la tua creatività non ne hai bisogno. E lei rispose: perché la realtà deve essere guardata, studiata ed analizzata per poterla tradire e ricreare. Ecco, credo che questa sia la posizione degli scrittori, delle scrittrici. La realtà supera la fantasia, e però va inglobata in un romanzo, come dire, con grande rispetto di quelli che sono stati i fatti, i dettagli storici, se si tratta appunto di un romanzo che contiene anche una narrazione di tipo storico, come nel mio caso, come in Di spalle a questo mondo, il mio ultimo romanzo edito da Neri Pozza. E mi interessa molto il rapporto fra realtà e creatività. Avete subito colto un nodo essenziale della mia passione per la scrittura.
Eh beh, certo, tra l'altro una passione per la scrittura che l'avranno sentito anche i nostri ascoltatori e chi ci guarda in televisione, arriva anche da una storia molto teatrale che la riguarda molto personalmente, e qui in questo libro secondo me si vede molto questo racconto, che comunque ha a che fare anche un un po' con il teatro. È un romanzo storico, sicuramente un romanzo molto intenso, che racconta la storia vera, ed è qua che volevamo arrivare anche con il discorso che Alice ha portato a termine un attimo fa, di questo medico napoletano, la sua Napoli, Ferdinando Palasciano, e di sua moglie Olga Pavlova, che era una nobildonna russa, e che ha a che fare sempre con questo tema, mi passi il termine, della follia, che in realtà riguarda un po' tutti noi, anche qua un tema abbastanza cosmico, mettiamola così.
Sì. Questo teatro, questo Teatrum Mundi, io ce l'avevo davanti fin dall'infanzia, voglio dire, la torre in cui Ferdinando e Olga hanno vissuto molti anni della loro vita, e con più intensità gli ultimi anni della vita di Ferdinando, colpito purtroppo dalla follia. Le cause di questa follia nel mio romanzo sono ovviamente un po' inventate, perché io non so se nella vita furono realmente i dolori a scatenargli questa reazione drammatica, questo stato drammatico. Io ho appreso la storia di Ferdinando e di Olga ovviamente negli anni, non quando ero piccola, ma ero nell'infanzia particolarmente suggestionata da questa torre che subito ci fa pensare a Hofmannsthal, Hölderlin, la torre terzo sguardo, la torre psiche, la torre mente. Ero molto affascinata. Ma quando mi sono trovata di fronte a questa storia, un medico che nella seconda metà dell'Ottocento opera a Napoli, e non solo a Napoli, come alfiere medico nell'esercito borbonico, ed è il primo a pronunciare il principio su cui si baserà la Croce Rossa internazionale, il principio di neutralità dei feriti, e a proposito delle donne, su cui si regge meravigliosamente il tema di questo festival, Olga de Vavilov è la sua degna compagna, è un'intelligenza in cammino che lo assiste fino alla fine e cura anche nel periodo, diciamo, di maggiore benessere della coppia, cura anche le operazioni di Ferdinando, lo sollecita, lo aiuta nel lavoro. E di fronte a questa storia così, così bella e così drammatica, dove Ferdinando appare veramente come un Gino Strada dei nostri tempi e tutte le tensioni vitali sono tenute su da impeti shakespeariani, no? Gli ideali falliti, l'amore che decade o si rialza, l'equivoco, sono davvero delle, come dire, delle tematiche di grande universalità e che nessuno meglio di Shakespeare ha, ha trattato. Io non ho potuto fare a meno di scriverne, ma badate, c'è una cosa che devo dire. Il romanzo è in apparenza un romanzo storico, nel senso che abbiamo l'ambientazione, abbiamo quel tempo lì che è già definito, appunto l'Ottocento e soprattutto la seconda metà dell'Ottocento, ma quando scelgo un periodo storico, per me si tratta di scegliere un pretesto attraverso il quale comunque parlare del presente. E cioè dei temi che purtroppo, ahimè, ci riguardano in questo momento molto da vicino, quali sono, ripeto, la guerra, l'assenza della cura, l'iniquità dei governi, e insomma, mi aiuti a dire, tutto ciò che deriva da questo è ovviamente una profonda risonanza poi dalla quadratura storica ai destini individuali.
Certo, questo un po' come mi viene da dire anche proprio l'imperfezione umana come tema centrale di tutto quello che si svolge all'interno di questo libro, dicevamo premiato anche con il premio Campiello.
Esatto,
finalista, premio Strega, Flaiano, insomma, davvero alla grande.
E infatti oggi è un giorno importante perché Muralto accoglie, diciamo, dalla a tutto questo festival che ha un profilo culturale, mi sento dire, molto alto, e che ce n'è un po' per tutti, questo è quello che mi sento veramente di dire guardando il programma. Oggi lei sarà presente con Andrea Baiani, che lui è vincitore del premio Strega, anche lui nel 2025, dialogherete, ci racconterete come nasce il vostro libro e come forse anche attualizzare le storie. Lei appunto ci ha parlato di spalle a questo mondo. Io quello che mi chiedo è per lei venire a Muralto a raccontare il suo libro, cosa significa portare a spasso anche, mi permetta anche il termine, però accompagnare questo libro? Che cosa ci racconta una realtà come la Svizzera quando lei viene a portare un libro così? Cosa si sente di raccontare alla Svizzera? Ci dia anche un inizio di quello che potremmo vedere questa sera alle 18:15 se veniamo alla sala dei congressi di Muralto.
Beh, ci sono due linee, due sentieri che attraverso venendo in Svizzera. Il primo è sicuramente una forma di affettività nei confronti del lavoro svolto, della creatura, come si suole dire, no? Del romanzo. È come portare una testimonianza, un modo di ascoltare le cose del mondo, i problemi del mondo e volerli comunicare, appunto, lasciare da qualche parte, quindi anche in Svizzera. L'altro è più fondante in un certo senso, perché le due figure profondamente etiche di Ferdinando e di Olga hanno a che fare molto con una posizione presa nei confronti dell'economia che, ahimè, governa malamente il mondo. Il primato dell'economia rispetto a quello dell'etica sta causando parecchi guasti.
Li stiamo vedendo.
E queste due figure sono davvero in questo carismatiche, particolari, e ci dicono che il senso della vita e della storia sta da un'altra parte, sta nella cultura, sta nella formazione, sta appunto negli ideali da perseguire, nel progresso inteso come processo di conoscenza, di sapienza dell'umanità. E ci parlano di rettitudine, di virtù, cioè di economia che non va mai disgiunta dal pensiero etico.
Questo poco ma sicuro direi che abbiamo creato una bella fotografia anche di quello che potrebbe succedere questa sera a colloquio, e tra l'altro vi rimandiamo anche al sito internet del festival, festivallibro.ch.
È
veramente molto interessante.
Mi perdoni se la interrompo, confortiamo anche un po' i lettori, perché il romanzo non è soltanto questo, è un'alternanza di generi, in alcuni punti è grottesco, paradossale, comico, come purtroppo la vita reale.
Certo.
Ecco, la storia nella sua concretezza.
Siamo partiti da lì. Grazie a lei. Grazie per averci portato di spalle a questo mondo in un certo senso, ma con una grande lucidità, quindi se il termine di spalle potrebbe essere considerato non voler guardare, invece qui mi sembra di poter dire che lo sguardo è lucido e lo sguardo ci ha permesso di illuminare anche un po' quello che succede.
Come frontale, assolutamente frontale e coraggioso, lo sguardo di Palasciano e della moglie Olga, assolutamente frontale. La loro non è una rinuncia, non è un'assenza, è la decisione di, come dire, anche un po' ottimistica, di pensare che il mondo può essere riscattato, c'è questo paradosso nel romanzo, può essere riscattato dalla poesia, dal ritorno alla poesia, perché la poesia è la più grande inchiesta sulla verità umana che sia mai stata fatta, e continuerà ad esserlo quando è vera poesia.
È un'inchiesta fatta di parole, sicuramente.
Ed è una chiusa perfetta, quindi noi non possiamo far altro che ringraziare moltissimo Wanda Marasco, grazie ancora, buon inizio anche dal punto di vista del festival, e a molto presto, e che sia una bellissima giornata.
Grazie a tutti voi.
Arrivederci.
Noi vi invitiamo anche ad andare alla Fiera del Libro e la mostra di illustrazioni che sarà appunto all'interno della palestra anche di Muralto, la sala congressi, andate sul sito, ce n'è di tutti i tipi, anche la nostra antenna.
Daniele Nuo intanto con Beautiful direttamente dalla Svizzera, e poi altre grandi sorprese, io ve lo dico, oggi puntatona. Sì. dalla storia, da un romanzo che parla anche di storia, addirittura vincitore del premio Campiello, andiamo direttamente nel futuro, lo facciamo partendo da casa nostra. Sei d'accordo, Alice?
Sì, perché abbiamo sentito bussare uno dei coinquilini, di solito passano a trovarci i colleghi di altre redazioni. Sì. Oggi è arrivato il giardino di Albert, è arrivato Simone Pengue, ciao!
Ciao, ciao, buongiorno a tutti.
Ben arrivato, sei atterrato in una casa che ha come ambizione, una grandissima ambizione, mi sento di dire.
Sì, sono d'accordo.
Allora, un po' di andare al futuro l'hai già detto, ma sì, anche di stupire ogni volta. E tu sei arrivato dicendoci, ragazzi, c'è una grandissima scoperta che è stata fatta. E la nostra domanda automaticamente è stata, cosa? E tu ci hai detto, no, no, qui è il come. E attenzione, è una grandissima scoperta, perché il come è la chiave.
Sì, ma soprattutto dici una scoperta che rivoluzionerà davvero tutto negli anni. Ma ci arriviamo, eh. Allora, Simone, facci capire. Tu calcola che la cosa più scientifica che abbiamo all'interno del nostro chalet, dello Stammtisch, è la moka che a un certo punto diventa calda, bolle e arriva il caffè, per farti capire il livello.
Beh, però anche la scienza della moka è molto interessante.
Appunto, è l'unica roba che abbiamo, però. No, no, molto volentieri.
Sì,
altro
che... l'ha detto, ne parleremo. Detto. E oggi perché hai aperto la porta e hai detto, ragazzi, neanche hai bussato, hai detto, questa c'è una notizia di cui si deve parlare, Svizzera anche.
Esattamente, è una notizia svizzera, una notizia che arriva dai laboratori della IBM di Zurigo, ed è una notizia che riguarda i computer quantistici.
Mm.
Che cosa sono i computer quantistici, a che cosa servono e perché ce ne dovrebbe importare?
Diccelo.
Questo lo vediamo con calma, perché... quando la notizia è arrivata a noi in redazione è stato un po' strano, perché il cosa della notizia, cioè quale scoperta hanno fatto, francamente non era una cosa per la quale, insomma, noi ci saremmo mossi in maniera così importante. Perché la scoperta che hanno fatto il laboratorio di IBM Zurigo è stata la struttura di una molecola che ha la forma del mezzo nastro di Möbius. E voi dite, ma a noi perché ci dovrebbe importare della struttura di una molecola fatta in questa maniera che hanno scoperto il laboratorio di IBM Zurigo? Beh, perché per scoprire la struttura di questa molecola hanno utilizzato un computer quantistico. Ed è la prima volta, questo sottolineo, la prima volta che un computer quantistico viene utilizzato per fare una scoperta scientifica di questa portata.
Quindi in un modo pratico, fondamentalmente, mi viene da dire, viene usato per la prima volta questo computer,
esatto,
quantistico.
I computer quantistici è qualcosa che gli scienziati stanno sviluppando da decenni, ma è soltanto oggi, cioè da ieri sera quando è uscito l'articolo su Science, che finalmente è stato utilizzato per la prima volta per qualcosa di pratico. Una rivoluzione incredibile.
Io alzo la mano come i bambini. Sì. Rivoluzione incredibile, bene, ma... cioè, che differenza c'è tra questo computer che in questo momento magari stanno vedendo anche gli amici da casa, cioè il mio PC portatile tranquillo, e un computer quantistico? Per me la quantistica si chiude in un telefilm anni 90 che si chiamava Quantum Leap, dove un tipo, il dottor Beckett, andava in giro per il mondo mandando avanti e indietro nel tempo grazie a un computer quantistico. Pensa a te.
Ecco, allora, non ci sono viaggi nel
zero,
tempo,
vedi.
Lo diciamo subito.
Già, sono già triste.
Allora, quando parliamo di computer quantistici, la prima cosa da chiarire è che non dobbiamo tanto paragonarli ai computer che abbiamo sulla scrivania, ma ai supercomputer, ad esempio come quelli del Centro Svizzero di Calcolo Scientifico che c'è qua a Lugano. Quindi certo, strutture molto grandi che occupano una stanza intera. E quello che è diverso è proprio il funzionamento di base, il principio fisico di base. Allora, pensiamo che i nostri computer, ma anche gli smartphone e tutto, insomma, i computer che utilizziamo al giorno d'oggi, si basano... proprio nella base fisica, nel cosiddetto bit, quello 0, 1, 1, 0. Abbiamo visto un po' tutte queste lunghissime stringhe 0, 0, 0, 1, 1, 0. Quello è l'informazione di base per i nostri computer. Il computer quantistico può essere non solo 0 o 1, ma anche tutto quello che ci sta nel mezzo. È come se un computer classico, si dice, cioè quelli tradizionali, potesse essere solamente al polo nord o al polo sud, mentre il computer quantistico potesse andare ovunque nel mondo. Esatto.
E andare avanti e indietro nel mondo è un conto, ci stai raccontando, ma anche in avanti nel tempo, che cosa sarà questa ricerca scientifica? Che cosa ci permette di dire del futuro? Chi l'avrà in mano? Cosa farà?
Allora, il computer quantistico al giorno d'oggi è un ambito di ricerca molto molto attivo, perché le promesse economiche sono importanti. Diciamo che nel futuro, cioè tra 10 anni, le tecnologie dominanti saranno due. Una, l'intelligenza artificiale, che già c'è e già stiamo vedendo la rivoluzione che sta portando. E l'altra sarà il computer quantistico. Quindi dobbiamo aspettarci un'altra rivoluzione di questa portata. Naturalmente, per arrivare a quel punto occorrono decenni e decenni di ricerche. Quella scoperta che è stata pubblicata ieri, di cui stiamo parlando oggi, è una pietra miliare, ma è un piccolo passo, era una tappa alla quale dovevamo passare, finalmente ci siamo arrivati. però è ancora qualcosa che richiederà del tempo.
Io mi sento di dire che casa svizzera è uno di quei posti dove veramente, voi immaginatevi questo tavolo in cui passano davvero delle persone a trovarci e ci dicono: sappiate che se adesso la parola dell'anno, l'anno scorso, l'anno prima, era intelligenza artificiale, fra qualche anno sarà computer quantistico. E questo è bello perché chi è del settore l'anticipa. Io mi chiedo, tu ti ha stupito questo il fatto che si sia riusciti a fare questa tappa e che il mondo sarà dominato dai computer quantistici in futuro, oppure già la vedevi arrivare, la sentivi?
Allora, diciamo che quando è arrivata la notizia in redazione, a me si è proprio fatta la pelle d'oca immediatamente, quasi non ci potevo credere, ma non perché non potessi credere che sarebbe arrivato, ma perché finalmente era arrivato il momento di un'applicazione pratica del computer quantistico. Vi racconto una cosa per mettere un pochettino in prospettiva negli anni.
Sì.
Io ho avuto la fortuna di lavorare nel settore delle tecnologie quantistiche.
Esperienza personale, attenzione.
Sì, sì, mi piace.
Una piccola esperienza personale, sì. Qualche anno fa, nel 2018, diciamo tra il master e il dottorato, ho passato un anno nelle tecnologie quantistiche. Okay. E ho avuto la fortuna, per veramente...
Però la difficoltà di spiegare a tutti cosa stavi facendo, questo esatto, mi sento di dire.
Cioè, io lavoravo al supermercato Vago di Riazzine, capito? Cioè, la differenza è quella lì.
No, allora, ecco, ho avuto, diciamo, quell'esperienza, ho avuto la fortuna per una congiunzione astrale molto molto fortuita di andare a una conferenza piena di esperti del settore del computer quantistico. Questa conferenza non era lontana, era ad Ascona, al Monte Verità, perché sul Monte Verità, non so se lo sapete, ma c'è un centro studi,
certo,
dell'ETH,
ecco,
che organizza conferenze di primissimo piano a livello mondiale. Io ero andato lì, non sapevo praticamente niente di computer quantistici, ma attorno a me c'erano i massimi esperti. E vi dico che nel 2018 era... Nelle pause caffè di questa conferenza c'era chi dubitava che il computer quantistico sarebbe mai arrivato in tempi brevi.
Tac.
C'erano i primi prototipi che facevano dei calcoletti, ma le facevano piene di errori, cosine piccole, e sarebbe mai pensato di riuscire ad arrivare a risolvere un problema complesso come quello di cui stiamo parlando oggi, cioè a risolvere la struttura di una molecola e pubblicarla su Science. Era una cosa impensabile. 2018, 2026 la cosa è stata realizzata, per dirvi quanto è veloce.
E la Svizzera ha contribuito a questa ricerca, quindi ci rende ancora più fieri, mi viene da dire, la Svizzera proprio rispetto al mondo, come ci stiamo muovendo, perché adesso stiamo capendo, cioè rispetto alla nuvoletta di iCloud che avevo nella testa quando hai detto computer quantistici, sta prendendo forma. Vorrei capire come Svizzera, come ci muoviamo.
Allora, la Svizzera, devo dire, è veramente forte nel settore dei computer quantistici.
Mi piace sta roba.
E più in generale delle tecnologie quantistiche, comprendono computer quantistici, ma anche sensori, ma anche crittografia e una serie di altre applicazioni. La Svizzera a livello di ricerca di base è alla frontiera, ci sono circa 200 laboratori attivi in tutto il paese, ed è uscito un rapporto proprio 2 giorni fa o 3 giorni fa dall'Accademia Svizzera delle Scienze Naturali proprio sullo stato delle tecnologie svizzere e delle tecnologie quantistiche svizzera, e lo dicevano: noi siamo alla frontiera della ricerca e possiamo stare anche alla ricerca degli affari, insomma delle aziende, di insomma trarne profitto dalle tecnologie quantistiche. Questo è il momento di investire qualcosina. Lo dicono: investiamo 200-300 milioni di franchi, come se fossero spicci.
Certo, Roberto. Per poi puntare però all'ambito commerciale del tutto, insomma, perché prima o poi questa tecnologia, come abbiamo detto, diventerà la numero uno in presenza, quindi tac, noi ci siamo.
È per l'innovazione, ma anche per la sicurezza, mi sento di dire. Se domini il mondo vuol dire che puoi andare a togliere anche ad altri paesi, quindi il rischio,
sì,
cioè...
Poi bisogna capire come viene dominato il mondo, perché ultimamente non è che proprio stiamo messi molto bene, quindi
però è
certo,
settore,
è là che arriviamo.
Ci stai dicendo quello?
Sì, esatto, la sicurezza è sicuramente un tema centrale dei computer quantistici, cioè c'è questa grossa scoperta teorica che è stata fatta nel settore, che si chiama algoritmo di Shor. Noi del Giardino di Albert abbiamo pubblicato un articolo che ne parla qualche anno fa, che praticamente dice che con un computer quantistico si riesce a scassinare ogni sistema, quasi tutti i sistemi di sicurezza attuali, quindi banche, servizi segreti, cose pubbliche, computer, tutto.
Cioè, la casa di carta, spostati, capito? L'idea è quella: arriva il professore della casa del papelle, siamo a posto.
Esatto, ma capito?
Sembri un po' il professore. Cioè,
me l'hanno già detto questo. Immaginate che il primo paese o la prima azienda che riesce ad avere un computer quantistico veramente funzionante al 100%, e ci vorrà ancora un 7-8 anni da quello che mi hanno spiegato. Mm-hmm. La prima azienda, insomma, metterà a repentaglio la sicurezza di tutto il mondo.
Ecco perché capiamo, perché c'è una corsa e perché la tua pelle d'oca sì. Ieri sera quando hai scoperto questa notizia e il perché hai aperto la porta oggi in maniera così entusiasta. Noi siamo sempre contenti di aprire la porta spalancata per voi, che ci aprite gli occhi su alcune cose che veramente noi ci passano accanto.
Ma in più diventeranno proprio la presenza di tutti i giorni. Grazie mille Simone Pengue. Tra poco invece torniamo nel vero senso della parola terra terra, con le mani in pasta. Un po' di musica, quella di Malika Ayan con la sua Animali Notturni, da poco insomma in giro Sanremo. Malika Ayan con Animali Notturni, a me piace poi alla fine questa canzone, è stata un po' criticata ma è piaciuta anche alla finale che abbiamo commentato qua su Rete 1, io te lo dico.
Sanremo ormai è dietro alle spalle, nell'oggi io mi sono, mentre Malika Ayan cantava, noi viaggiavamo e diciamo che a un certo punto abbiamo visto talmente tante castagne attorno a noi, piante, mi ha detto ma noi vogliamo andare lì perché sta succedendo qualcosa, c'era un odorino anche di pane appena sfornato, ho detto siamo nella natura, c'è un castello meraviglioso, c'è l'odore del pane, perché ci siamo fatti guidare
Quello. Hai messo tutto insieme, hai fatto una sorta di fondue di castagne, mettiamola così, che in realtà però parla del nostro territorio, della nostra cultura, della nostra tradizione. Davvero stiamo aprendo un mondo e lo facciamo con i nostri due ospiti. Beh, uno lo conoscete molto bene perché è un nostro collega da millenni praticamente, Michele Trefogli, come stai? Finalmente.
Un dinosauro, mi dai del
dinosauro. No, non volevo dire questa cosa.
Sto
qua.
Sto molto bene, grazie.
Tutta e si vede. E dall'altra parte, anzi lo faccio dire a te, chi hai portato? Perché è importante dirla sta cosa, così esci un po' dal tuo contesto classico che tutti conoscono.
Il quotidiano. Sono qui come giornalista quotidiano di prima ora. Ho portato un amico, che è anche un amico non solo mio, ma anche del nostro territorio del Ticino, perché si è appassionato quando ci siamo conosciuti un po' alla regione sudalpina, Michael Nägele, che poi scoprirete che cosa ha a che fare con noi, con Casa Svizzera e con questo.
Io lo vedo con le mani nella farina, sta creando del pane.
Sì, sarà mica? Lo stava già facendo ieri sera tardi e stamattina presto.
Tra l'altro chi ci guarda in televisione forse vede già qualcosa proprio vicino a Michael. Ma la cosa interessante, abbiamo detto noi qua, Selve Castanili, Malcantone, per andare per esempio anche in Bregaglia, però cioè, ce ne sono tante, ma in realtà voi vi siete conosciuti a Berna, cioè a me sta roba fa impazzire e lui si è appassionato alla nostra tradizione, perché tra poco ci arriviamo e vi facciamo capire meglio, però è andata così.
Sì, è nata così, diciamo la sua passione per il Ticino è nata grazie a un'altra sua passione, che è quella del pane. Michael ha una formazione da panettiere, poi nella vita ha fatto tutt'altro, ma questa passione negli ultimi anni è emersa di nuovo, è tornata, e questo sodalizio con la Svizzera italiana ha permesso di creare un progetto che poi è quello di cui parleremo. Però è vero, ci siamo conosciuti a Berna perché lui è a Berna e tutti i miei amici evidentemente, io sono là da più di 20 anni e quindi abbiamo un bel giro di amicizie che sono anche un po' orgoglioso di dire ho contribuito ad avvicinare alla Svizzera italiana.
E beh, allora, più di così.
Allora andiamo dritti al punto.
Sì, facciamolo.
Se noi cerchiamo di capire che cosa state facendo voi, al di là di fare del pane, l'abbiamo detto, con le castagne, la farina di castagne, e questo l'abbiamo già detto. Mi chiedo come nasce tutto, come ci ritroviamo noi a vedervi qui con le mani in pasta e volerci raccontare della vostra realtà. Dove parte tutto? Io leggo Michele Trefogli Fondazione. Sei tu?
Allora, Fondazione Trefogli, che trovate anche con lo stesso nome su internet, non sono io, ma è un gruppo di persone, porta il mio nome perché è tutto nato in questo insediamento architettonico, in questo luogo dove io sono nato e cresciuto e che è un luogo dove la mia famiglia fonda le sue radici. Chiedi come è nato il tutto, è nato appunto a Torricella, quindi siamo nella zona del Vedeggio, in una zona di castagneti appunto, una zona anche di vigneti, in questa casa dove io sono nato e cresciuto, dove i miei antenati sono nati e cresciuti, che hanno creato questo insediamento che è composto da una villa storica, che è composta da edifici agricoli. E per arrivare alla tua domanda, finalmente dopo questa lunga premessa, è tutto nato da un connubio di competenze. Allora, noi a Torricella, in Ticino, abbiamo un luogo dove poter far vivere certe tradizioni legate a questo luogo e Michael ha le competenze che sono quelle di un panettiere, che detta così sembra facile, ma dietro c'è un lavoro di cultura, di recupero delle tradizioni, di conoscenze dei prodotti del territorio.
Michael, prodotti del territorio, tu vieni da Berna.
Da Berna, Appenzellese in Berna. Sì,
wow, quindi che tipo di pane facevi prima di arrivare nella Svizzera italiana?
Sì, sì.
Che pane facevi? Con quali farine prima?
Le farine integrale, farine di segale, per esempio. Segale è molto importante nella Svizzera, sì. Anche nelle zone più alto. Come Valice, ma anche in Ticino.
Valese.
Come in Valese. Sì. E poi arrivi qui, Michele ti dice, vieni, c'è un castello, un posto meraviglioso che vuole far vivere, vuole essere un museo che vive con le tradizioni, le fa vivere. Le persone vogliono che vengano lì e creino il loro pane.
Sì.
E tu cosa fai?
Noi abbiamo pensato il territorio con il vino manca il pane. Abbiamo il vigneto al castello, manca il pane. E così abbiamo creato una ricetta per un pane di castagne.
Abbiamo. Okay. Ah, l'ha fatto tutto lui, io non c'entro nulla.
Come si crea una ricetta?
Una ricetta è sempre... le ingredienze del territorio sono le castagne, farina di castagne, così del Ticino, anche le castagne secche della Berigallia, quelli, e anche la farina di segale.
E tu poi... guardi il passato, vai a cercare di capire cosa hanno fatto in passato con questi ingredienti oppure ne inventi una?
Qua c'è una storia molto bella, tra l'altro, sul pane del passato, che aveva un nome speciale. Come si chiamava il pane storico?
La fiascia.
Sì? E com'era fatta sta fiascia?
La fiascia era fatto nelle Valle Maccia,
sì.
E quello è solo fatto con la farina di castagne, ma noi facciamo anche perché solo la farina è, il pane va a essere molto duro.
Ah, beh, sì.
E così abbiamo creato qualcosa un più leggero con la segale e anche con lievito di madre e le castagne, così abbiamo un bel pane insieme con il formaggio, il vino e così abbiamo tutti i profumi.
Cioè, c'ho già le voglie alle 9:50 del mattino, te lo dico.
Tra poco torniamo in studio per cercare di capire anche che viaggio è stato fatto da parte vostra per ricreare, riportare all'attualità quello che è stato. Torniamo tra poco.
Sai che questa qua potrebbe essere bellissima, per una sonora di quando impasti o di quando magari hai voglia di frequentare un corso del quale vi vogliamo parlare. Vi stiamo parlando che è Cuoci il tuo pane alle castagne all'ombra del castello di Torricella. Andate sul sito fondazionetrefogli.art, questo borgo meraviglioso del quale parlava Michele Trefogli un attimo fa, che è iscritto nella lista cantonale dei monumenti protetti. Ecco, c'è una serie di corsi di panificazione con il fornaio che è qua con noi, Michael, che ringraziamo tantissimo, e il suo forno a legna, cioè quindi impastare a cuocere il pane e cuocere il pane di castagne, cosa tra l'altro l'abbiamo detto raro in Ticino, riesumato da Michael, dalla fondazione in questo caso, e voglio dire, è un momento bello, conviviale da vivere insieme, ma la domanda che faccio è quando e soprattutto c'è ancora posto per i primi corsi, perché poi immagino ce ne saranno altri, perché sicuramente una cosa così andrà a ruba.
Vado io, vai tu, rispondo io. Allora, quando? Beh, il primo appuntamento è già per domani, quindi ci sono ancora 4 posti liberi. Allora, bisogna dire che il numero massimo è quello di 12 persone, perché il forno ha una certa dimensione, quindi oltre a quello poi non è possibile avere più ospiti. Quindi il 7 marzo, poi il 28 marzo, il 18 aprile, il 14 maggio, weekend dell'Ascensione, sì, e poi il 30 maggio. Sono ancora posti disponibili sul sito fondazionetrefogli.art, ci si può iscrivere, si trovano tutte le indicazioni. E la cosa bella è che non si panifica soltanto, perché il gruppo viene diviso in due, e mentre c'è il primo gruppo che mette le mani in pasta, tra l'altro devo dire che ci sono iscrizioni, la cosa è molto bella perché c'è un connubio svizzera italiana svizzera tedesca,
bellissimo,
perché Michael fa pubblicità nella sua area di competenza,
giustamente,
e io nella mia area geografica, e quindi ci sarà il gruppo tedescofono, magari li mischiamo anche, che fa il pane per la prima mezz'ora, la prima ora,
sì.
Poi mentre subentra l'altro gruppo, il sottoscritto Michele Trefogli fa visitare il borgo, questo borgo, quindi una visita esclusiva al castello. Guardiamo i castagneti, guardiamo il vigneto, ci addentriamo dentro questa proprietà, dentro la villa storica, che è una storia che chi viene scoprirà nei dettagli.
Molto svizzera, tra l'altro.
Eh beh, altro che...
È una storia molto svizzera.
È una storia svizzera, ma legata all'emigrazione.
Esatto.
Perché nasce tutto da un mio antenato, Michele Trefogli.
Quel che... Michele lì.
Sì, infatti non sono io, il nome della fondazione si ispira a lui. E lui è emigrato, ha fatto fortuna come architetto e quindi è ritornato con un po' di palanche ed è riuscito a trasformare la sua casa paterna in quello che vediamo oggi. Quindi un po' di pane, un po' di cultura, che è in fondo l'obiettivo di questa fondazione, far rivivere il patrimonio, sì, la cultura, la storia di quel luogo, che è legata sia alla natura, a come si viveva una volta, sia a come si abitava lì, quindi a come si è anche costruito questo piccolo borgo tra il rurale e la villa storica. E poi alla fine tutti a mangiare e a bere, mangiare il pane fresco, abbiamo i prodotti nostri del territorio o di chi collabora con noi. Abbiamo il miele di castagno fatto dall'azienda Bianchi di Arogno.
Bravissimo,
che lì da noi
bene,
alle Arnie, perché ha voluto l'azienda produrre il miele di castagna. Abbiamo il vino della casa, come ha già accennato Michael, il castello di Torricella, vino Merlot e Chardonnay, e poi abbiamo diversi prodotti, salumi, formaggi, eccetera, della regione a chilometro zero. Quindi dopo il lavoro, dopo la cultura, ci mettiamo tutti nel cortile del castello a mangiare, a bere, a chiacchierare, a goderci il bel tempo, speriamo,
certo,
e a goderci i prodotti del territorio. Poi ognuno alla fine si porta a casa il suo pane fresco croccante,
il suo bel castagnon del castello, perché si chiama così,
il castagnon del castello, è l'abbiamo battezzato insieme, lo possiamo mostrare,
è una
pagnotta, non so dov'è la camera,
sì, 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 guarda che bello.
Siamo,
forse,
siamo in conclusione, ma come lo descriveremmo questo pane, diciamo, da fornaio?
È molto morbido, e anche un po' dolce, solo un po', va perfetto insieme con un bel formaggio.
Beh, ci credo. Poi si sente, guarda, io adesso lo vedo da lontano, ma in realtà riesco già a percepire la croccantezza della crosta, e dentro invece com'è morbido, com'è morbido,
sì.
Mamma mia.
Fabri,
da gustare,
da
e soprattutto
gustare,
da creare.
In difficoltà,
Fabri. Perché c'ho già la bava alla bocca, poi mi metto in mezzo il formaggio, le cose meravigliose del nostro territorio. Ciao, io ho partito. Io amante.
Tu amante, noi ci dobbiamo però salutare. Dobbiamo salutarci perché Casa Svizzera termina qui per questa settimana, ma tornerà lunedì. Rete 1 rimane in vostra compagnia, quindi tenetela lì la radio, perché oggi succederanno delle cose interessanti.
Ma tra pochissimo, poi ancora di più, mille storie tese. Ho detto già tante cose. Stavo afferrando con due ospiti super. Intanto, però, noi vi salutiamo. Buon weekend, e che lo sia davvero. Sigla!